proviamo a tornare da lui tra poco, ed intanto, cara Sara, riapriamo insieme la bottega delle muse, il nostro viaggio nei ristoranti e nei bookshops dei musei di tutto il mondo, con una guida oramai d'eccezione, direi,
che ci ha già raggiunto qui in studio. Ciao.
Grazie
Saul,
mille.
Bentornato.
Ciao a tutti.
Stucchi, direttore di Alibi Online, dov'è che ci porti oggi?
Allora, questa volta ho fatto un viaggio diverso, sono andato dietro le quinte perché ho voluto un po' vedere come funziona il mondo del gadget, il lato B del mondo del gadget, il lato oscuro della luna nera.
Dopo un anno passato a raccontare il front, andiamo dietro noi.
Sì, perché come cliente, come visitatore di musei, come tutti noi, vedo i gadget, ma volevo capire cosa c'è dietro. Cosa c'è dietro significa come viene progettato un gadget e come viene realizzato e quali sono eventualmente i canali che poi lo portano ad arrivare nei bookshops dei nostri musei.
In parole povere, chi è che costruisce quelle fantastiche penne che collezioni?
Esatto.
Le menti geniali, i creatori che partoriscono continuamente. E cosa, sei stato soddisfatto di questo viaggio,
sì,
nel retro?
Sono stato soddisfatto perché in realtà sono partito alto questa volta e quindi ho intervistato due persone che hanno attività diverse. La prima si chiama Muriel Ventura e ha una piccola società a Torino che si chiama Easy Creazioni. E lei appunto alcuni anni fa, in occasione dell'Olimpiadi invernale di Torino, ha pensato di cambiare attività. Lei aveva un negozio di antichità nel centro di Torino e si è trasformata in creatrice di gadget, soprattutto di gadget museali, e ha messo a frutto la sua esperienza come amante, appassionata di arte e di cultura, e quindi ha trasformato, diciamo così, il gadget, che tendenzialmente è piuttosto basso di livello come quelli che si vedono nei nostri musei, ha cercato di elevarlo. E come ha fatto per elevarlo? Attraverso alcuni punti fermi, che sono quello della lavorazione artigianale, del riciclaggio del materiale ed eventualmente dell'utilizzo di materiali ecologici. Io ho già postato su Alibi alcune foto e si vedono, per esempio, c'è l'utilizzo del legno. Il gadget, in realtà, quello che troviamo nei nostri musei è quasi tutto di produzione cinese e predomina la plastica. In questo caso invece il gadget è ecologico, è fatto di legno, tenendo sempre conto il limite verso l'alto del prezzo, perché il gadget comunque deve avere un prezzo piuttosto contenuto.
In effetti abbiamo raccontato tanti gadget particolari in queste settimane, in questi mesi, e quelli che ci presenti oggi, quelli di cui sei andato a vedere il dietro, in realtà sono gadget di tutto rispetto, con attenzione, se te lo sei scelto bene, diciamo.
Assolutamente
c'è
sì.
La possibilità di arrivare a del trash molto più di spessore.
È vero, comunque
invece
non ne avrei parlato per onestà. No, in questo caso davvero sono stato fortunato. Questi sono quasi gadget fatti a mano e quindi diversi gli uni dagli altri. C'è la passione dietro, c'è un lavoro che consiste non soltanto nella progettazione e nella realizzazione, ma soprattutto un lungo lavoro dietro che consiste nel cercare, nell'andare in giro, lei mi diceva quando l'ho intervistata, per mercatini, per conoscere proprio gli artigiani che fisicamente fanno questi gadget, anche con materiali inusuali. Per esempio, io ho messo la foto di questi astucci fatti con le camere d'aria riciclate, quindi materiale che noi a prima vista, di prima
acquisto,
scarteremo,
certo,
completamente, e invece mi ritorna sul banco del bookshop sotto forma appunto di astuccio.
Saul, immagino che la crisi non faccia altro che stuzzicare, no, la creatività degli artigiani, che devono comunque inventarsi delle robe e da vendere non spendendo un capitale.
Assolutamente sì, la crisi si sente, me l'ha confermato anche lei, si sente anche in questo settore, non tanto nell'utente finale, che poi siamo noi, quanto nei committenti, che sono i musei. I musei hanno un accesso abbastanza difficile da ottenere per queste aziende piccole che creano questi gadget, e quindi in realtà la crisi è a monte per loro. Però la fantasia italiana, e come anche nel secondo caso di Roberto Giacomucci, che è questo architetto di Ancona che ho intervistato, qui è davvero l'Italian style che cerca di uscire in un mondo, quello economico di questo momento, che è particolarmente duro. Però appunto ne possiamo uscire soltanto battendo la Cina sul terreno in cui ci sentiamo davvero più preparati, che è quello,
certo,
proprio del design, della cultura.
Senti,
e dello
Saul,
stile.
Ma avremo modo di leggerle queste interviste?
Allora, sì, io comunque ho preso nota di tutto, ne posterò poi nei prossimi giorni anche stralci un po' più ampi, e quello che a me interessava era far capire proprio che c'è dietro anche in questi casi la passione, quindi non semplicemente l'oggettino piccolo che al museo si compra con pochi centesimi, ma un lavoro dietro di passione, perché comunque all'interno di un museo deve passare l'idea che quello che si acquista è un oggetto di cultura che deve ricordare il museo appena visitato.
Anche se a volte abbiamo scoperto che non è che sia proprio così.
Trash, veramente trash, esatto.
Facciamo una nuova puntata, magari fra un po', sull'altro lato, ancora un altro lato dei gadget. Andiamo a scovare dove fanno veramente quelle robe trashissime che ci racconti ogni tanto.
Sì, io ti dico, domani sarò a Firenze per questa prima fiera del turismo culturale. E vorrei proprio vedere una sorta di beat molto specifica, quindi proprio sulla cultura, sul turismo culturale. Vorrei capire, a cominciare proprio dagli enti che si propongono, che tipo di messaggio veicolano attraverso questi gadget, e poi eventualmente incontrare dei produttori davvero a livello artigianale che propongono il Made in Italy, dedicato questa volta alla cultura e al museo.